4 mattino. I stayed in one place for too long, gotta get on the run again. I saw the one thing that I want, help them get out of bed. I'm throwing rocks at your window, you're tying the bed sheets together. Sparare degli animali sani che, stanno nei boschi serve ed è servito molto a poco, perché il virus ha dimostrato di avere una grossa capacità di resistenza nell'ambiente e i vettori possono essere i roditori, gli insetti, la stessa acqua, gli esseri umani che ci vanno dentro, e tutti questi aspetti hanno bisogno di interventi di biosicurezza che stanno applicando adesso, quando il virus ormai gira da più di un anno.
Prendo per buono quello che mi ha detto, caro ascoltatore, poi mi riprometto, se mi consente, immagino che sia una persona attenta a queste cose e che le conosce, e quindi per il momento mi fido se non si offende. Ci ripromettiamo di tornare sulla questione della peste suina, perché, ripeto, mi pare un'emergenza francamente un po' sottovalutata o comunque gestita non nella maniera appropriata. Diciamo che anche il contenimento, il famoso abbattimento degli animali vivi, che sarebbero i cinghiali sostanzialmente, che hanno contribuito alla diffusione della peste suina, diciamo non è che è avvenuto con così tanta regolarità, a dire il vero, mi sembra, Però torneremo e approfondiremo. Le 7:18 minuti e 37 secondi è sempre il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa che si apre anche in questo lunedì 2 settembre, cioè anche a quest'ora di questo lunedì 2 settembre, con un nuovo ringraziamento a Giulia Crivelli per aver condotto mirabilmente, l'amica Giulia Crivelli per aver condotto mirabilmente e così bene la trasmissione durante quest'estate. Grazie Giulia. Dunque, le aperture dei giornali di oggi. Iniziamo dal Sole 24 Ore, che si dedica alla legge di bilancio. Avete sentito qualche passaggio anche all'interno di GR24, verso la manovra, aiuti per la famiglia, un cantiere aperto da 55 miliardi, un cantiere aperto nel quale il Sole 24 Ore mette l'assegno unico universale, naturalmente, del quale Giorgia Meloni ha detto, sapete che c'è stata un po' di polemica la settimana scorsa, Repubblica aveva scritto che il governo l'avrebbe voluto cancellare, poi Meloni è intervenuta in un video con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dicendo che no, che non sarebbe stato abolito assolutamente. Ci mette il taglio del cuneo fiscale, il bonus luce e gas, le spese sanitarie, il taglio dell'IRPEF, le detrazioni per i carichi familiari, tutto questo nel cantiere degli aiuti per la famiglia. Sole 24 Ore ci racconta anche sul fronte delle crisi di impresa, ci sono sempre più SOS anticipati. Il Corriere della Sera decide di aprire, così come fa il quotidiano La Repubblica, con Israele, la rivolta anti-Netanyahu per i 6 ostaggi uccisi da Hamas, ma il grande titolo a centropagina è dedicato al ragazzo di Paderno Dugnano che ha sterminato la famiglia a 17 anni. Repubblica anche apre con Hamas, con i 6 ostaggi uccisi, con Israele nel quale cresce la protesta, e a centropagina il titolo forte però è dedicato alla Germania, all'onda che Repubblica definisce neonazi, con l'ultradestra tedesca dell'AfD che conquista per la prima volta un land, la Turingia, ed è seconda in Sassonia dietro la CDU. Gli ostaggi uccisi, Israele contro Netanyahu, e l'apertura anche del quotidiano nazionale, Il Domani, che parla di Israele che piange la strage degli ostaggi e lo sciopero generale di oggi contro Netanyahu. Per trovare altre aperture dobbiamo andare. Va bene, molti si dedicano a questa vicenda di cronaca, sulla quale poi torneremo anche in apertura di rassegna stampa, come dicevamo, già anche per una lettura un po' diversa, un po' non solo dedicata a come sono avvenuti i fatti, anzi per nulla come sono avvenuti i fatti, ma un po' più a che cosa rappresenta la strage che è avvenuta sabato sera a Paderno Dugnano. Li ho ammazzati tutti, è il titolo del giornale. che però diciamo come titolo forte ha la notizia della richiesta di arresti per il pubblico ministero Laudati e il finanziere Striano, che la vicenda la ricorderete, l'abbiamo trattata con Paolo Mieli mille volte e poi ci torneremo oggi con Paolo Mieli, è quella di quell'ufficiale della Guardia di Finanza e tutti quegli accessi abusivi che effettuava al sistema informatico della Guardia di Finanza per ottenere informazioni di vario genere. Non si sa esattamente a quale scopo. Ci fu un'audizione del procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, che indaga su questa vicenda, un'audizione in commissione antimafia che fu pubblica, nella quale Cantone parlò di un verminaio addirittura. Ebbene, sono stati chiesti gli arresti per il pubblico ministero Laudati e il finanziere Striano, stavano depistando. Il titolo del giornale è "Spiavano tutto il governo". Tutto parte da un articolo di ieri di Giacomo Amadori sulla Verità, che aveva pescato questa storia. 17 anni stermina la famiglia, il titolo del Messaggero. Strage di famiglia, il titolo della Stampa. Libero sull'altro caso di cronaca che ha animato la discussione, se volete, in questi giorni. Sharon uccisa, femministe in vacanza, niente patriarcato, sparito il femminicidio quando l'assassino non è l'uomo bianco, a sinistra non c'è caso politico e cala il silenzio, dice Libero. Sceglie la politica, il Fatto Quotidiano, con i 5 Stelle che appoggiano Orlando in Liguria e Italia Viva fuori dall'alleanza, mentre a chiudere proprio la Verità: l'onda verde affonda il lavoro, boom di cassa nel settore auto. E anche qua il riferimento, il pezzo è di Carlo Cambi, ma il riferimento è all'apertura e al pezzo principale che c'era ieri sul Sole 24 Ore. Era un pezzo firmato da Lello Naso con un'analisi di Mario Cianflone, se volete andate in archivio del Sole 24 Ore lo ritrovate, dedicato esattamente a questo, all'impatto che sta avendo il cambio voluto da Bruxelles, come sapete, sul motore endotermico, sull'industria dell'auto e sull'industria della componentistica italiana, che come sapete rifornisce non solo l'Italia ma anche il settore automobilistico estero, in particolare quello tedesco, e che sta subendo l'impatto di questo passaggio all'elettrico. La cosa interessante, una tra le tante cose interessanti che c'erano nel pezzo di ieri di Lello Naso sul Sole 24 Ore, c'era questo elemento: che stanno soffrendo molto anche le aziende che si sono convertite all'elettrico, perché dato che l'elettrico non sta tirando dal punto di vista delle immatricolazioni, anche le aziende, sono tante, che si sono già convertite all'elettrico con la consueta rapidità che spesso gli imprenditori italiani sanno mettere insieme quando si parla di riconversione industriale, non stanno soffrendo. Dunque, da cosa iniziamo? Iniziamo proprio dalla vicenda del 17enne di Paderno Dugnano e come, diciamo ancora una volta, l'intento non è tanto andare nei particolari, nei dettagli, se volete anche scabrosi, di cronaca, ma provare a dare una lettura un po' più profonda su una vicenda che evidentemente interroga tutti per una sorta di vuoto, se consentite, un filo di retorica che sembra di reperire all'interno del racconto di questo ragazzo. Siamo a pagina 9 del Corriere della Sera, il pezzo di Cesare Giuzzi, ed è il racconto filtrato dagli investigatori di quelle che possiamo definire le motivazioni. Eccole qua, sono virgolettati di questo ragazzo: non c'è un vero motivo per cui l'ho ucciso, mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia, oppresso. Ho pensato che uccidendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio, ma non è stato così. Me ne sono accorto un minuto dopo. Ho capito che non era uccidendoli che mi sarei liberato. Quando parla delle motivazioni del massacro, racconta Giuzzi, chiarisce cosa sia questo disagio che ha armato il suo piano di morte. Non so davvero come spiegarlo, mi sento solo anche in mezzo agli altri. A casa, come con gli amici che non gli mancavano, non aveva un vero dialogo, non con nessuno, era come se nessuno mi comprendesse. E potete immaginare ovviamente gli interrogativi che trovate un po' su tutti i giornali in merito a questo, che domande che vengono affidate a psichiatri e psicologi. Vengono affidate per esempio a Matteo Lancini, lo fa Andrea Siravo sul quotidiano La Stampa il quale Matteo Lancini, come sapete, spesso ospita anche da queste parti, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano. La Fondazione Minotauro di Milano è una fondazione che si occupa esattamente di disagio adolescenziale, o prevalentemente di disagio adolescenziale. Sempre più spesso, dice Lancini, i fatti di cronaca e il lavoro quotidiano che facciamo anche al Centro Minotauro ci restituiscono un quadro di ragazzi che faticano enormemente a esprimere gli aspetti emotivi, i conflitti e i sentimenti più disturbanti relativi al proprio contesto familiare e amicale, in qualche cosa che diventi simbolo, parola e condivisione. La relazione viene annullata e si ricorre al gesto disperato, qualcosa che echeggia anche nelle parole di Paolo Crepè, intervistato adesso non mi ricordo su quale giornale, poi lo recupererò da qualche parte. Dice, ricorda quando Mentana lo intervistò sulla strage di Novi Ligure e disse: quello che non fanno le famiglie oggi è chiedere ai figli come stai. Bisogna dire che a volte i figli non rispondono. L'unica risposta che spesso non piace agli adulti, dice Lancini ancora, quando se esistono i segnali premonitori, che cosa bisogna fare, l'unica risposta che spesso non piace agli adulti, ma che possiamo trarre da queste vicende, è che non dobbiamo mai smettere di dare voce alle emozioni anche più disturbanti che hanno i ragazzi. Oggi abbiamo più che mai la necessità di partire da questa terribile vicenda per parlarne e fare in modo che i propri figli esprimano il proprio pensiero sul gesto, e anche lasciargli dire delle cose che ci possano disturbare e che non vorremmo sentire. Segnalo a margine di questa vicenda che il ragazzo, evidentemente essendo a Milano, verrà portato al carcere Beccaria. Carcere Beccaria, noi ci siamo lasciati a luglio, che in una situazione carceraria di estrema difficoltà, e a tutt'oggi la situazione carceraria è una situazione di estrema difficoltà. Ci lasciamo in luglio col carcere Beccaria strapieno, il carcere giovanile, il carcere minorile strapieno, e con rivolte, con grandi difficoltà. Ci ritroviamo adesso in settembre nella stessa situazione a Beccaria, al Beccaria, sabato sera, fuoco, rivolte senza tregua. I radicali parlano di continua violazione dei diritti, vi prendo dalle pagine locali di Repubblica, e torna in qualche misura sul tema Valentina Alberta, che è la presidente della Camera Penale di Milano, e dice che si dimentica che all'interno ci sono una sessantina di ragazzi difficili, con fortissimi disagi, e la cosa è gestita solo in maniera, per così dire, securitaria. E visto che siamo sui casi di cronaca, andiamo a chiudere questa prima parte, poi andremo sull'estero, su Netanyahu naturalmente, e anche sulla manovra, con la vicenda dell'assassinio di Terno d'Isola nella Bergamasca, l'assassinio di Sharon, avvenuto ad opera di Moussa Sangare, ragazzo italiano, figlio di una coppia emigrata dal Mali molti anni fa. E qua, per parlare della situazione sul territorio, ancora una volta, non tanto l'elemento di cronaca in sé quanto la situazione sul territorio. E la sorella Awa Sangare, 24 anni, che studia ingegneria a Bergamo e che racconta: l'avevamo denunciato 3 volte ma nessuno ha fatto nulla per noi. Sharon oggi sarebbe ancora viva. C'è il racconto di questo viaggio negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, il ritorno dopo aver utilizzato delle droghe, una persona sempre più nervosa e sempre più in difficoltà. Questo è il racconto del fratello, e nessuno evidentemente che riesce a farsene carico. Un caso quantomeno, sottolinea Maria Sorbi a pagina 15 del giornale, di fragilità sociale, psichica, lo si vedrà naturalmente, ma di certo fragilità sociale, fragili di questo genere ce ne sono tantissimi, molto spesso sommersi, non sempre riescono a essere intercettati e presi in carico dalle istituzioni, dice Luca Moltrasio, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'AST Bergamo Ovest. Da un paio di anni stiamo lavorando per essere più presenti sul territorio, senza aspettare che sia lo stesso paziente a presentarsi da noi. Facciamo rete, ma dice non è facile ed è necessario far fronte al problema della carenza di personale. È un fronte di disagio sommerso che resta aperto e che porta anche, se volete, almeno in parte, ai dati che ci consegna il Messaggero a pagina 4, con un titolo così: l'orrore dentro casa. Il 43% degli omicidi avviene tra le mura domestiche. Pausa.
24 mattino.
Allora, settembre inizia tutto il lavoro che potrete ben immaginare sulla manovra. Come vi dicevo, poi alle 8.35 avremo ospite il sottosegretario all'economia Freni e vedremo di farci dire qualcosa in più, non solo su quello, ma anche sul piano per il rientro del debito, che è un piano che dovrebbe durare 7 anni. Intanto, oggi il Sole 24 Ore si dedica, come già dicevamo prima, ai provvedimenti per la famiglia. Dentro ci mette il Sole 24 Ore anche il taglio dell'IRPEF, il bonus mamme e insomma tanti altri elementi, la questione gas e luce e via dicendo. Però l'attenzione è evidente che si concentra su una serie di capitoli fiscali. Il primo capitolo fiscale è quello dell'imposta sui redditi, l'IRPEF. Dunque, innanzitutto ci ricorda Michela Finizio in un pezzo a pagina 3 che ci sono in campo 200 agevolazioni, sono tutte quelle agevolazioni delle che si vogliono sfoltire, che il governo vorrebbe sfoltire, o meglio, che tutti i governi vogliono sfoltire da molti anni e che non si riescono a sfoltire perché poi vanno sempre a toccare piccoli elementi, piccoli assetti che possono disturbare determinate categorie di persone. E poi ci sono le perplessità, se volete, sulle ultime mosse dell'esecutivo espresse da Salvatore Padula a pagina 3, il quale nella sua analisi dice ovviamente che con la legge di bilancio arriverà anche il rinnovo della prima riduzione delle tasse, tassello importante insieme al taglio del cuneo delle politiche di sostegno alle famiglie. Sul tavolo del Ministero dell'Economia si discute intorno a 3 ipotesi in questo momento: il rinnovo per un anno dell'IRPEF a 3 aliquote, la stabilizzazione, quindi renderle strutturali, è il secondo punto, e un nuovo intervento per rafforzare i benefici del primo modulo e per ampliare la platea portandola da 50 a 60 mila euro, il limite superiore dello scaglione. Ricorda Salvatore Padula che dall'IRPEF arriva un gettito di 221 miliardi di euro, dei quali il 90% da lavoro dipendente e da pensione. Ricorda che la legge delega impone delle semplificazioni, ma ricorda anche che finora queste semplificazioni non ci sono state, anzi ci sono stati delle complicazioni, per esempio per limitare i redditi fino a 50.000 euro, il risparmio di 260 euro che deriva dalle 3 aliquote, per quello è stata introdotta una franchigia di pari importo sulle detrazioni da oneri. Già detta così capite che non è una semplificazione. E auspica Padula alla fine di questo pezzo che non si può ignorare l'impegnativo lavoro del Ministero dell'Economia del viceministro Leo. Per l'IRPEF però servirebbe capire meglio dove si vuole arrivare, cioè tagliare il prelievo è importante, ma è altrettanto importante approdare un sistema coerente, solido, stabile, senza spazi di iniquità, un sistema che sia razionale, esattamente come raccomanda la legge delega. Devo dire la verità, in realtà da quello che leggiamo sui giornali sembra tutto piuttosto confuso, per cui le ipotesi si affastellano. Prendete oggi il Messaggero, il quale ci racconta che sul tavolo della manovra arrivano gli straordinari detassati, non che non ci fossero già prima, però vengono estesi in sostanza. L'obiettivo è duplice: aumentare la produttività, scrive Francesco Pacifico, e garantire più soldi in busta paga al ceto medio. Accanto alle conferme del taglio al cuneo fiscale, della rimodulazione delle aliquote mediane dell'IRPEF e un'ulteriore riduzione per i redditi sopra i 50.000 euro, poi bisognerà vedere per tutto questo come si trovano i soldi, che è la grande questione. Il governo vuole allargare la detassazione per gli straordinari. La misura dovrebbe entrare nella prossima manovra, seguendo quanto già previsto nel recente passato per il personale sanitario oppure per quello del turismo. Ci sono i dati forniti da INAP: in Italia il 60% dei dipendenti effettua lavoro straordinario. Qual è l'idea? È la stessa fatta per i sanitari, cioè portare al 15% il prelievo per le ore in più necessarie per tagliare i tempi nell'erogazione delle cure. Questo si è fatto per il personale sanitario. La stessa cosa è stata garantita per i lavoratori del turismo con reddito inferiore ai 40.000 euro. Questa ipotesi, sembra di capire, potrebbe entrare per sostanzialmente tutti i lavoratori o avere un allargamento anche al settore dell'industria. Questo il punto. Oh, visto che parliamo di industria, vi voglio portare, vi dicevo poco fa in apertura dell'apertura della verità, che è in parte una ripresa ovviamente rielaborata e ripensata con degli altri elementi e con una lettura anche da parte di Carlo Cambi del pezzo del Sole 24 Ore che parlava del settore della componentistica auto. C'è una posizione piuttosto impopolare, ma per questo mi pare abbastanza divertente da leggere, che è quella portata oggi da Claudio Cerasa sul Foglio, esattamente in merito al settore auto, che come sapete è un settore cuore dell'industria italiana. Ed è questo. Come sapete perfettamente, sono stati varati dei dazi contro le importazioni di auto cinesi. La decisione dell'Unione Europea di creare norme punitive contro le auto cinesi non è solo clamorosamente ridicola, ma è anche gravemente sbagliata, sostiene Cerasa. Perché lo dice il direttore del Foglio? Dice: i dazi alle auto cinesi sono un triplo dramma. Sono un dramma per i consumatori, naturalmente, ai quali viene vergognosamente tolta la possibilità di acquistare delle auto a basso costo. L'azienda cinese produttrice di auto elettriche, Xipeng, ha da poco lanciato un'auto elettrica. Non so come andrà in Veneto questa. Comunque si chiama Mona M03. No, non so veramente. Comunque, che punta a fare concorrenza a Tesla con prezzo di vendita che si aggira intorno ai 15.000 euro. Sto immaginando tutte queste Mona che girano per il Veneto. Vabbè, sono un dramma per la transizione, dice. Allora, quindi un dramma perché blocca ai consumatori la possibilità di acquistare queste auto, un dramma per la transizione energetica, e non si capisce come l'Unione Europea possa considerare la lotta contro il cambiamento climatico come una priorità assoluta, al punto da voler proibire il motore a induzione endotermica nel 2030 e poi rendere assai più costoso per i consumatori italiani l'acquisto di auto elettriche a basso costo. Come sostiene con saggezza Alberto Mingardi, se la priorità è la transizione, la strategia che ha senso è avere più macchine elettriche possibili al prezzo più basso possibile. Se invece la priorità è l'industria europea, i tempi della transizione dovrebbero essere rivisti. E dice: sono un dramma anche per il settore industriale europeo, per la semplice ragione che le tariffe agevolano le imprese inefficienti e per la semplice ragione che le imprese vogliono crescere, maturare, innovare. Se vogliono essere competitive su scala globale, sanno che lavorare per avere una concorrenza leale dovrebbe essere una priorità superiore a lavorare per ostacolare la concorrenza. Ragionamento interessante, provocazione interessante, va forse osservato a Claudio Cerasa che, come sappiamo perfettamente, il racconto che ci arriva dalla Cina è un racconto di sovrapproduzione con forti stimoli statali e con un mercato che si sta fermando anche in Cina. Quindi, diciamo, ci sono degli elementi a sostegno del ragionamento di Cerasa, ci sono degli elementi evidentemente, come più volte è stato raccontato, di sostegno anche al ai dazi. Sempre sull'Europa, ultimo punto, dovremmo essere alla stretta finale finalmente sui balneari. Non pare vero visto quanto ne abbiamo parlato. Vi darei su questo pagina 5 del giornale, la quale con Marco Leardi racconta di un accordo fatto con Bruxelles per il quale l'obiettivo sarebbero 3 anni di moratoria ulteriori, quindi al 2027, e poi le gare. Palazzo Chigi non conferma e non smentisce. Su qualche giornale troverete l'indicazione secondo la quale l'accordo con Bruxelles si sarebbe fermato sul tema degli indennizzi da dare a chi lascia gli ex concessionari, per così dire. Qua va fatto notare che vedremo poi che cosa faranno i comuni nel 2027, perché poi le gare le devono fare loro. Una pausa e il traffico e poi il capitolo estero.
24 mattino.
Oh, una nota naturalmente, ed è un giusto spunto che arriva da un ascoltatore che scrive, dice: scusi Spezia, ma la produttività non è che a parità di tempo si produce meglio e di più? Sì, la produttività del lavoro dovrebbe essere, la produttività oraria del lavoro dovrebbe essere quello, e quindi il ragionamento su detassando gli straordinari si spinge la produttività, sì, ha ragione lei, non è, cioè, non è corretto, cioè, se l'obiettivo è quello non è corretto, se l'obiettivo è mettere un po' più di soldi nelle tasche dei lavoratori, beh, quello forse evidentemente sì. Oh, prima di andare a tutto il capitolo estero, che comprenderà ovviamente le vicende israeliane, soprattutto con un'analisi, mi pare ancora una volta ottima, di Stefano Stefanini, e poi il capitolo tedesco, che è estero ma per modo di dire, perché insomma siamo praticamente dalle parti nostre, solo una piccola nota su una storia che avrete, di cronaca, che avete sentito nei giorni scorsi e che riguarda la vicenda allucinante avvenuta in Puglia al virologo Fabrizio Pregliasco, talvolta ospite da queste parti, il quale, mentre stava rispondendo a una domanda non drammaticamente in merito al Covid, dicendo che ci sono dei segnali di ripresa, ma non stava dicendo chiudiamo tutti in casa o chissà che cosa facciamo, viene sfiorato da un sasso che gli viene lanciato dal pubblico. Preso a pietrate sul palco, l'odio che ricevo mi ha cambiato la vita. Dice che i Novax sono tornati alla carica, dice per colpa di certi partiti di destra che li hanno fomentati, non so se questo sia vero, in realtà secondo me insomma son rimasti alla carica a prescindere dai partiti. Dice che sugli irriducibili non c'è nulla da fare, ma che bisogna ancora lavorare su quel 15% di popolazione che ha dubbi ragionevoli sui vaccini. Guardate, una delle cose che più mi ha colpito è questa: in un'intervista sia alla Stampa, realizzata a Filippo Fiorini, che al Corriere della Sera, non mi ricordo, non ho sotto mano l'intervista, racconta che non può più prendere la metropolitana perché i rischi sono eccessivi e la cosa gli è stata sconsigliata. Veniamo all'estero. La cronaca l'avete sentita anche in GR24, ve ne abbiamo dato conto poco fa, i 6 ostaggi uccisi, la protesta di piazza, la reazione popolare, la richiesta di dimissioni di Benjamin Netanyahu in Israele. Andrei a questo articolo, commento, analisi di Stefano Stefanini, che si intitola Il disastro dei rapiti e quelle colpe di Bibi. Siamo sulla Stampa, pagina 21. Annientare Hamas o liberare gli ostaggi. Il tutti e due di Netanyahu è naufragato sui 6 ostaggi caduti in un combattimento nei tunnel di Gaza. A dire che questa è una cesura, no? Un cambiamento, perché se poteva, per così dire, nella sua strategia tenere il piede in due scarpe, appunto, l'idea di annientare Hamas da una parte e dall'altra liberare gli ostaggi, beh, quello che è successo ieri o che si è saputo ieri dice che non può più fare così. E qua, scusate, era solo un per entrare nel dettaglio. Prosegue Stefanini. Israele sostiene che siano stati uccisi da Hamas, che offre la versione opposta, e che siano vittime del fuoco amico. Ne farà giustizia l'esame forense dei corpi, che anticipano già fonti israeliane, confermerà l'esecuzione degli ostaggi da parte dei carcerieri. Poco cambia in realtà, o meglio, fa un'enorme differenza, scrive Stefanini. Trucidare gli ostaggi per vendetta o anche farsene scudo sarebbe l'ennesima barbarie dei massacratori del 7 ottobre. Tuttavia la morte dei 6 ostaggi mette ugualmente a nudo il drammatico dilemma del conflitto fra guerra senza quartiere ai resti del movimento di resistenza islamica e salvataggio degli ostaggi. L'una mette a repentaglio il secondo. Sono passati 11 mesi dall'inizio di tutto questo. A Gaza, scrive Stefanini, il movimento è al lumicino quanto a capacità offensiva, in calo di popolarità. È arrivato il momento in cui la liberazione degli ostaggi ancora in vita sarebbe non solo possibile, ma favorita dai fattori che spingono al cessate il fuoco. Mi pare interessante questo pezzo di Stefanini, perché mette a nudo, se volete, proprio la cesura politica, no, che riguarda Netanyahu. Per rimanere nell'area, a pagina 7 del Fatto Quotidiano trovate un pezzo firmato da Fabio Scuto che racconta come gli Houthi i ribelli sciiti dello Yemen, quella forza militare che, come sapete, sta mettendo a rischio il traffico marittimo nel Mar Rosso, sarebbero aiutati dagli 007 russi. I membri dell'intelligence militare stanno operando nel territorio yemenita, lo rivela un rapporto dell'intelligence statunitense. Non si sa esattamente per cosa, però ci sembra abbastanza evidente. Sono operativi nello Yemen da diversi mesi per assistere gli Houthi nel loro attacco alle navi commerciali. In questo quadro di, come vogliamo chiamarlo, di guerra sul campo e anche di guerra di informazione, di guerra politica, c'è chi vede nell'ascesa di Alternative für Deutschland in Germania, lo vede a ragione, perché le parole su questo sono state molto nette, qualcosa che può favorire tra l'altro Vladimir Putin. Però veniamo proprio alla questione politica, e la questione politica tedesca è presto detta. È un'affermazione di Alternative für Deutschland in Sassonia e in Turingia, un'espansione verso est di questo movimento di estrema destra che ha assunto in passato toni letteralmente nazisti, che viene raccontato ottimamente da Mara Gergolé a pagina 7 del Corriere della Sera. Persino Björn Höcke, che è il leader, che è il presidente di Alternative für Deutschland nel Land della Turingia, un uomo che nel 2017 durante un discorso ha descritto il memoriale dell'Olocausto come monumento della vergogna e che ha detto che la Germania dovrebbe interrompere il suo senso di colpa per gli orrori del nazismo, si diceva persino Björn Höcke è un, quello che viene definito un Vassi, un occidentale venuto ad abitare ad est, perché qui si poteva sperimentare con un progetto politico che ad ovest sarebbe stato soffocato sul nascere, quindi la cosiddetta la ex Germania Est che diventa il luogo di coltura per questo movimento. Le terre della ex DDR in questa cavalcata dell'AfD non sono casuali, dice Stephen Mau, un sociologo molto citato al Corriere. È dai primi anni 90 che l'estrema destra è venuta a creare qui le sue reti, il suo network. C'era il deserto, niente sindacati, non c'era la chiesa che avrebbe contrastato e sbarrato la strada a quelle idee, e vengono evocati degli elementi passati non particolarmente, così dire, rassicuranti. Fu proprio in Turingia che il Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler ottenne il suo primo ministro nel 30, ed è nelle terre d'Oltrelba, per usare la classica definizione Max Weber, che Hitler ottenne i voti necessari per diventare cancelliere. Senza l'Est l'AfD non esiste. Bisogna andare nella Sassonia dei mille paesini spopolati. L'ex DDR ha perso 2 milioni di abitanti, soprattutto giovani, più qualificati e donne, per trovare comuni dove l'alternative è al 50%. E il punto più interessante politicamente mi sembra questo: che a livello territoriale Alternative für Deutschland sta non solo sfondando, ma trovando accordi con i partiti tradizionali. Secondo la Fondazione Rosa Luxemburg, tra il 19 e il 23 a livello locale, 120 proposte sono state votate dall'AfD e dalla CDU, ossia il partito, per intenderci e per semplificare, democristiano tedesco, quello di Angela Merkel. L'obiettivo è rompere il cordone sanitario costruito intorno a AfD, quello che viene chiamato il muro tagliafuoco, così, dai tedeschi. E poi c'è il riflesso nazionale, e il riflesso nazionale non è irrilevante, lo racconta Tonia Mastrobuoni a pagina 3 della Repubblica, dove gli alleati di Scholz sono vicini all'estinzione, con la catastrofe nell'est il cancelliere può cadere. Adesso nulla è impensabile riguardo Olaf Scholz. A parlare una fonte qualificata della SPD, che parla solo a microfoni spenti, non nega che nel partito l'umore sia in cantina. Tenete presente che là il partito ha preso, mi pare, il 6,5% in Turingia e il 7 e qualcosa in Sassonia. Il partito che esprime il cancelliere sarebbe il primo partito. Dopo l'infilata ai batoste regionali ed europee, e alle europee, scrive Mastrobuoni, i socialdemocratici cominciano a rendersi conto che Scholz è diventato un problema. Vedremo che cosa accadrà. Intanto il GR. A dopo.